Tutt'altro tenore di argomento e anche di piacere di dialogare, perché torna a trovarci qui a TMV Radio Claudio Pasqualin. Ben ritrovato, Claudio.
Il piacere è mio, grazie a voi. Avanti con i discorsi. Adesso me ne veniva in su uno, come dire, nostalgico sentendovi parlare del Parma, ma il mio, tra virgolette, Parma era quello di Melli, di Chiara, Zorato, Dino Baggio. Erano quei giovanotti là, insomma.
È un Parma, tra l'altro, Claudio, molto diverso anche rispetto a quello di oggi, che insomma naviga in acque, sì, di campo, se non altro, agitate.
Ma sì. È arrivato Iachini e speriamo faccia sentire la sua virilità, insomma, no? Per ora così e così, mi pare, però c'è da credere che ai playoff ci arrivi. Credo che l'obiettivo stagionale debba essere quello, anche se adesso sono più da play out, mi pare. Comunque,
sì. Claudio, però, visto che l'ascoltatore faceva questa sorta di parallelismo tra il Parma di qualche anno fa e la Salernitana, sì, di oggi, io vorrei, insomma, approfittare della tua presenza non tanto per discutere di quello che potrà accadere da qui al 31 dicembre, sì, però analizzando un po' la situazione, che è sinceramente surreale, di un club in Serie A e di una situazione che comunque può portare anche ad una clamorosa esclusione della Salernitana stessa dalla Serie A. Cioè, già di per sé che ci sia questo orizzonte tra le varie possibilità, cioè parliamo della massima Lega e della massima competizione sportiva italiana, che comunque consente un qualcosa del genere.
Ma direi che quando c'è di mezzo lo Tito c'è sempre qualche brivido in agguato, nel senso che la strada che lui ha scelto è quella del trust, cioè del gruppo che non fa intravedere in realtà chi è davvero il proprietario, ma si qualifica attraverso un gestore, un trustee, mi sembra si definisca. Sì, sì. E adesso le carte devono essere scoperte sicuramente entro il 31 gennaio e dicembre, quindi manca pochissimo, insomma. E adesso tutto quello che si può dire al riguardo sono solo previsioni. Io voglio credere che lo Tito non rischi anche stavolta di veramente come dire, far esplodere un patatrac impensabile all'inizio, perché insomma parliamo di un campionato importante con proprietà straniere che, come dire, fanno sperare che ci possa essere un futuro per il nostro calcio, perché solo da lì può venire, a meno che poi non si cambino decisamente le cose a partire dalla costruzione degli stadi, quindi all'assegnazione alla Federcalcio di un evento che può essere solo l'europeo o il mondiale, e Federcalcio che peraltro potrebbe tremare a sua volta laddove fosse costretta all'esclusione della Salernitana, che sparirebbe completamente dal calcio, non andrebbe neanche in Serie B, insomma, sarebbe condannata a essere tra virgolette cancellata, no? E quindi federazione a cui verrebbero eventualmente contestate la presenza o l'assenza, chi lo sa, delle garanzie necessarie. Comunque ecco, chiunque adesso, credo nessuno sia in grado di esprimere un giudizio al riguardo, constatiamo tutti con grande preoccupazione che il tempo sta scorrendo veloce e che l'attesa chiarezza ancora non c'è.
Io mi chiedo, Franci, avvocato, se la federazione e la Lega possono permetterselo. Cioè, condivido tanto il ragionamento che ho fatto lunedì con l'avvocato Chiacchio, e lui giustamente diceva: nel momento in cui permetti alla Salernitana di iscriversi a questo campionato, ma poi vedrai che di riffa o di raffa la porteranno al termine della stagione. Perché escludere adesso, a campionato in corso, la Salernitana, e poi che fai? Ridai i punti alle squadre con cui la Salernitana ha ottenuto punti nel girone d'andata? Cioè, può aprire, può portare a degli scenari talmente imprevedibili e rischiosi che secondo me né la federazione né la Lega Serie A, avvocato, possono permettersi.
Ma è quello che ho detto, purtroppo, insomma, no? Però a un certo punto, frenando, per non sembrare catastrofista, ma ho mia sponte, per così dire, citato eventuali responsabilità della federazione, che nell'ipotesi sciagurata dovrebbe come minimo, che veramente ci fosse il patatrac, rimproverarsi di avere ancora una volta, come avviene spesso in Italia, al punto che si dice all'italiana, consentito dilazioni e perdite di tempo, come dire, per non affrontare magari subito il problema, che potrebbe essere lo stesso di quello che era qualche mese fa, insomma, no? E quindi invece si è voluto andare avanti speriamo che alla fine ci sia il premio per questo atteggiamento anche strategico, insomma, no? Diciamo tattico della federazione, però non sempre le strategie e le tattiche si dimostrano vincenti, anzi, se dovesse andare male veramente poi succederebbero tutti i problemi che tu hai appena accennato, dicendo, ma insomma, ridanno i punti, gli tolgono, un caos indescrivibile.
Avvocato, c'è poi un altro aspetto che in queste settimane soprattutto, ma in realtà è un problema credo annoso, anche se vogliamo, di come viene raccontato il mondo del calcio. Penso a come poi questa mattina, ad esempio, tutti noi abbiamo letto sull'edizione odierna di Repubblica l'intervista a Luigi Liguori, suo malgrado inserito in quell'operazione tra Napoli e Lille, Osimhen, Carnezis, plusvalenze, per farla breve, il ragazzo adesso gioca in Serie D nell'Ercolano, ma all'epoca serviva in quel contesto lì, e ovviamente per quanto poi è successo con la Juventus nelle ultime settimane, il tema plusvalenza è tornato, Claudio, ad essere argomento di discussione molto anche da bar, da social, ecco, proprio in questo desiderio incontrastabile quasi di ogni italiano di voler dire la propria su questo tema, c'è a tuo avviso, vista la tua esperienza anche di diritto sportivo, poi un elemento che manca nella riflessione in attesa che le indagini facciano il proprio corso, però soprattutto sull'aspetto normativo che ad oggi non c'è sulle plusvalenze, che è bene sottolineare?
In effetti sì, c'è da dire che questa specialità che hanno le società di calcio di poter dare un valore ad libitum, diciamo così, mm-hmm. No? Forse il compianto Scoglio avrebbe detto ad minchiam, comunque un valore aleatorio, assolutamente, quello che fa più comodo, no? Certo. Al cosiddetto patrimonio giocatori, che è questa anomalia che fa sì che, diciamo, l'attivo delle società non siano come per tutte le società normali, i macchinari, i fabbricati, insomma l'attivo sia in qualche maniera tangibile, no? Ma sia questo valore che tu puoi attribuire a seconda delle tue esigenze di bilancio ai calciatori, appunto, no? Questa è l'anomalia di fondo, è andata così nel momento in cui si mettevano in piedi le spa calcistiche. Un mezzo secolo fa circa fu obbligatorio costituirle in società per azioni, e alcuni tribunali furono molto perplessi nell'omologarne gli statuti, visti che lo scopo di lucro non era così chiaro, mentre invece nelle società per azioni è obbligatorio tendere allo scopo di lucro, no? E magari conseguirlo, se non lo conseguisci cessi la tua attività, no? Invece nel calcio non è così, e quindi tutto si regge su questa magia, non so come definirla, magia, fantasia, ed è un grosso problema effettivamente da noi più che altrove, perché a volte si esagera, insomma, ed è evidente, si può affidare finché si vuole, ma a un certo punto bisognerà smetterla sul fatto che, questa è la tesi difensiva, tra virgolette, no? Tanto non c'è la possibilità di dare un valore oggettivo al calciatore, non c'è un algoritmo che lo determini. E quindi si discute tra valore equo, tra valore di mercato, però l'oggettività del prezzo nessuno la può dire, no? E questo è l'espediente con il quale e sul quale il calcio italiano purtroppo si regge.
Sì, non riuscirei mai ad averla poi in realtà, perché poi no, come fai a dare un valore oggettivo? Però il problema poi, avvocato, è che quando usi queste plusvalenze, definiamole fantasiose, va in, sì, in modo sistematico, e beh, metti una toppa per il presente, però poi apri una voragine per il futuro, perché entri in un circolo vizioso che poi ti porta a paralizzare i tuoi bilanci futuri, anche se hai una boccata d'ossigeno nell'immediato. Lo stiamo ad esempio vedendo con Arthur, perché poi quando i giocatori funzionano va tutto bene, ma quando non funzionano, come il caso di Arthur, che però arriva a Torino grazie a una mega plusvalenza
certo,
fittizia, come fu lo scambio con Pjanic, oggi non puoi mai pensare di venderlo quel giocatore, perché ha bilancio per una cifra talmente alta che è impensabile la sua cessione. Quindi al massimo tu, Juve, puoi permetterti di prestarlo, e questo è un problema non da poco.
E alla fine poi ci sbatti il muso contro queste situazioni, no? E poi non a caso le ipotesi che fa il magistrato ordinario, con i recenti avvisi di garanzia ai dirigenti della Juve, è quello di farsi un bilancio, no? E false fatturazioni.
Esatto.
Però i commenti per lo più sono nella direzione, come dire, del possibile proscioglimento o esito felice, diciamo, per la Juve, per dirla proprio grossolanamente, di tutta l'inchiesta, proprio perché non c'è la possibilità di quell'oggettività che al magistrato penale, che deve applicare la legge, serve. La giustizia sportiva può anche, come dire, no, derogare. I principi che la informano non sono così rigidi come quelli a cui deve attenersi il giudice ordinario, e quindi certe condanne si possono anche intravedere, no? Il Chievo e il Cesena furono sanzionati, sia pure in maniera che molti ritennero, come dire, lieve, furono penalizzate, ma di 3 punti se non ricordo male, mentre invece Milan e Inter in sede penale furono assolte definitivamente, insomma, quando per lo stesso problema delle plusvalenze. Quindi, vabbè, possiamo continuare a difenderci, diciamo noi del mondo del calcio, in generale, no? Aggrappandosi a questa mancanza di oggettività, ma la cosa non può reggere più di tanto, mi sembra evidente. Prima o poi bisognerà por mano a questo problema sotto il profilo normativo.
Claudio, ti porto un po' anche su quanto ha detto fin qui la Serie A da un punto di vista poi di necessità, se vogliamo, di intervento nel mercato di gennaio, perché se c'è una lotta a scudetto che ad oggi sembra coinvolgere 4 squadre e ci sono comunque dei puntini di sospensione, perché lo abbiamo detto nel corso di tutta la trasmissione, la vicenda anche Coppa d'Africa, ci sarà, non ci sarà,
sì,
sposterà evidentemente gli equilibri soprattutto per il Milan e per il Napoli. Però ti chiedo, a tuo avviso, considerando le prime 4, considerando gli infortuni, la profondità della rosa, c'è una squadra che ti aspetti più attiva proprio all'interno di quell'obiettivo scudetto che ad oggi appunto sembra riguardarle tutte e 4?
Ma attiva, nessuna delle 4 io credo sarà così attiva in sede di questo mercato, perché nessuna delle 4 ha la possibilità effettivamente di farlo, no? È per questo che Vlahovic probabilmente non andrà alla Juve, insomma, mentre come dire, anche Milan e Inter, beh, l'Inter è già bella sana ed è secondo me anche legittimamente favorita, ma il Milan di qualcosa avrebbe bisogno, ma dovrà farlo utilizzando il bilancino del farmacista e vedendo se per esempio Conti esce come sembra probabile, no? E quindi porta qualche milione da investire poi in un difensore, vista l'assenza anche di Kier, no? Quindi ecco, se all'Atalanta arrivasse la ciliegina di Boga, per esempio, Atalanta che peraltro proprio sulla panchina oltretutto può far conto per essere alla pari dell'Inter, a parer mio la favorita per lo scudetto, quindi io l'ho detto subito in inizio di stagione, sulla scorta di quelle che allora non potevano che essere sensazioni, no? e sono contento di poter confermare che meglio delle altre io vedo l'Atalanta, insomma meglio di Inter, Milan e Napoli, sfortunato con gli infortuni a catena, i punti buttati via, ma che ha ben capito di poter far conto sull'allenatore di vaglia capace che li porterà fuori e poi rientreranno alla fine. Vedremo se Koulibaly, Osimhen e Anguissa dovranno andare a fare la Coppa d'Africa, che fortunatamente sembra essere in discussione, dico fortunatamente, perché le squadre italiane saranno penalizzate ovviamente da questo.
Però, avvocato, senza entrare nelle solite frasi che ci sentiamo ogni gennaio, no? È un mercato difficile, il mercato di gennaio è di riparazione, sì, insolito. Però le sembra davvero diverso questo gennaio, nel senso che al 15 dicembre, qualcosa già si era detto in vista del mercato di gennaio, qualcosa già era stato fatto, anticipato. Oggi ci troviamo al 15 dicembre con società totalmente ferme in vista del mercato di gennaio, anche come nel caso di un Napoli che sa di perdere tre giocatori per la Coppa d'Africa, di un Milan che sa di perdere Kessié e Bennacer. Nemmeno questo sta incentivando le società a muoversi in vista di gennaio, e quindi di fatto la Fiorentina ha bloccato Iconé, forse l'Atalanta farà un'offerta per Bogà, ma siamo fermi lì. Negli altri anni era difficile, ecco, essere così in ritardo.
Questo è ancora peggio, voglio dire, no? Cioè, qui non abbiamo neppure la prospettiva, probabilmente, che le cose si concretino, ma per difficoltà oggettive e ormai sempre più evidenti di tutti quanti. Gli altri anni potrei dire, ma lo faranno, vedremo, eccetera. Noi quindi si poteva in qualche maniera alimentare questa passione per il mercato, che ormai è una componente importantissima ed essenziale del calcio, specie in Italia, con il fenomeno anche del baraccone che apre i battenti per qualche giorno, fenomeno che a me pare anacronistico e fuori di luogo, perché là fanno solo dei disperati a cercare di arrivare a sera, dato che gli affari poi non è che
confermo,
si fanno lì.
Confermo.
Ecco, quindi no, non volevo dare a voi dei disperati.
Però, vabbè, però.
I primi sono coloro che fanno affidamento, come dire, sugli utili della gita milanese, ma spesso ultimamente sono già fortunati se riescono a portare fuori le cosiddette spese. Quindi sì, ecco, è triste questo, ancora di più purtroppo non riusciamo, come vorremmo, ad accendere il focherello sotto questo mercato che ci aspettiamo diventi una grande fiammata che avvince tutti quanti, no? E che ci attira e che ancora una volta si fa muovere le nostre passioni. Al momento ci avviamo stancamente verso un mercato che probabilmente sarà molto fiacco per i motivi che abbiamo detto fin d'ora, insomma, ecco.
Claudio, è sempre un piacere, alla prossima su TMV Radio. Un
abbraccio.
Grazie, avvocato.
Ciao, ciao.